Sì, sono le 7.
C'è posto, c'è posto. Bene.
Caterina ti manda questo.
Grazie. E quindi domenica prossima, terza domenica di Pasqua, la prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli e così sarà per tutto il tempo pasquale, nel capitolo 2 il versetto 14 e poi i versetti da 22 a 33. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, sarà così per tutto il tempo pasquale, capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 21. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 16. Noi questa sera dovremo occuparci del salmo 118 e quindi il brano evangelico che in questa terza domenica di Pasqua ci rimanda al Vangelo secondo Luca, esattamente al Vangelo dei discepoli in cammino per Emmaus. Conosciamo benissimo quella pagina, capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 13 al versetto 35. Ci disponiamo a celebrare questa prossima terza domenica di Pasqua, mentre le incertezze del passaggio di stagione non impediscono alla primavera di venirci incontro, carica di promesse, sempre generosa di luce e di colori. È pur vero comunque che una grande confusione sempre disturba i comportamenti, affligge gli animi della nostra generazione. Eppure la presenza, la gloria e la forza del Signore vivente riempiono di senso la nostra storia di viandanti sulle strade di questo mondo. Il Figlio di Dio, che è morto ed è resuscitato, ha percorso tutte le strade, ha visitato tutte le creature, ha preso contatto con tutte le situazioni e con tutte le vicende umane. È il Signore risorto che dà vita a ogni creatura che viene in questo mondo. Accostiamoci anche noi al mistero del vivente che si rivela a noi nella luce delle scritture, nel pane spezzato dell'Eucarestia, nel volto di ogni persona umana ancora in viaggio lungo le strade più diverse, spesso strade incomprensibili, eppure sempre strade orientate verso quella Gerusalemme in cui si è compiuta la strada percorsa da Lui, percorsa da Gesù. Ascoltiamo i testi di questa liturgia, vegliamo nell'attesa della prossima Eucaristia domenicale, mentre ormai nel nome del Signore risorto e vivente siamo pronti ad accogliere e a riconoscere il valore prezioso di ogni creatura che da Dio proviene e a Dio ritorna. Leggiamo dunque il testo degli Atti, che costituisce la prima lettura. Anna Maria, leggi.
Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.
Nel suo primo discorso, il giorno di Pentecoste, Pietro cita ampiamente il Salmo 16, che poi viene ripreso domenica prossima per la preghiera responsoriale, dopo la lettura che adesso abbiamo ascoltato. Ascoltiamo anche il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 24, dal versetto 13 al versetto 35, per Francesco Laggi.
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Ritorniamo al Salmo 118 e ritorniamo alla raccolta dei salmi che compongono lo Hallel egiziano. Salmo 118 è l'ultimo della raccolta, dal Salmo 113 fin qui dove ci troviamo adesso. E i salmi ci hanno aiutato a ritrovarci impegnati nel grande viaggio della liberazione dall'idolatria. È il viaggio per antonomasia, che comporta una dislocazione geografica rispetto alla condizione di schiavitù in cui si trovavano gli antichi nell'Egitto del Faraone, ma in realtà è un viaggio che, a prescindere dal trasferimento da una località all'altra, implica una trasformazione che investe l'intimo e l'impianto interiore della nostra vocazione alla vita e del nostro modo di stare al mondo. La liberazione dall'idolatria, che fa tutt'uno, come abbiamo constatato già dalla lettura dei Salmi 113, poi 114, comporta l'apprendimento di una nuova lingua, perché in Egitto si parla una lingua barbara, come leggevamo a suo tempo, e stiamo così imparando a renderci conto di quel passaggio ormai avvenuto, come leggevamo nei Salmi a partire da 113 e 114, come vi dicevo, poi il Salmo 115 e quindi i due salmi che seguono, l'unico Salmo 116 stando al testo masoretico, due salmi stando alla traduzione in greco, ed ecco il passaggio avvenuto dalla morte alla vita. Fatto sta che il rivelarsi in noi di quello che è il linguaggio che è testimonianza in noi di come l'iniziativa di Dio vuole educarci in modo da corrispondere alla sua volontà originaria, che è stata contraddetta, rifiutata, a cui il peccato degli uomini, il nostro peccato, ha opposto una ribellione aspra e feroce, una scelta di morte. Ed ecco come Dio vuole rieducare in noi quel nuovo modo di accogliere il dono della vocazione alla vita e corrispondere a esso, che ci ricondurrà alla pienezza originaria di una intenzione d'amore che da sempre è custodita e tale rimane nel segreto del Dio vivente. Fatto sta che è proprio il Salmo 117 che leggevamo la settimana scorsa, brevissimo, il più breve tra tutti i salmi nel Salterio, due soli versetti. Ebbene, è proprio il Salmo 117 che ci ha sollecitati a prendere posizione in forza di quello che l'opera di Dio nella sua novità assoluta e gratuita manifesta in noi quell'opera di Dio in noi, che dunque ed ecco la sollecitazione che abbiamo ricevuto dal Salmo 117, ci chiama a invitare la partecipazione ecumenica di tutte le voci che compongono il coro della storia umana. Lodate il Signore, popoli tutti, e quel che segue, leggevamo a suo tempo. Ed ecco, è davvero una novità che investe la vocazione alla vita di tutti e di ciascuno di noi, ed è una vocazione alla vita ritrovata come vittoria sulla stessa morte, quando ancora siamo alle prese con i dati di un'esistenza che è costantemente rincalzata dalla inevitabilità della morte. Ma non è la morte che ci definisce, è la nostra vocazione alla vita ritrovata, e ritrovata come itinerario di libertà, dove nemmeno la morte, per quanto inevitabile essa sia, stando ai dati empirici della nostra esistenza umana, nemmeno la morte esercita un potere a cui siamo costretti a obbedire senza alternativa. Anche la morte obbedisce, anch'essa, il nostro morire obbedisce a una opera di cui Dio stesso ha voluto essere protagonista per liberarci e per ricondurci lungo un itinerario di conversione che coinvolge la struttura del nostro vissuto nelle sue componenti più nascoste e più intime, e forse sconosciuta a noi stessi, eppure tutto quello che nella nostra condizione umana è prerogativa da cui non si può prescindere per vivere in pienezza, in corrispondenza a quel dono d'amore per cui Dio ci ha chiamati alla vita e continua a accompagnarci, guidarci, sollecitarci in un cammino di conversione alla vita che nemmeno la morte potrà interrompere, anzi anche la morte obbedisce all'attuazione di questo cammino di ritorno alla pienezza della vita. E quello che i salmi che stiamo leggendo con la loro sapienza e con la loro delicatezza, anche con la loro particolare eloquenza poetica, forgono a ciascuno di noi come testimonianza di una novità che comporta tutto un nuovo modo di interpretare i dati oggettivi, i dati concreti del nostro vissuto. Ed ecco, il Salmo 117, in maniera così sobria ma in maniera così potente, ci ha resi niente meno che responsabili di una novità che investe l'esistenza umana di tutti coloro che in ogni luogo e in ogni tempo compongono quella che in realtà qui viene considerata come la moltitudine di voci che compongono un unico coro che celebra la lode di Dio e che risponde a quella storia d'amore per cui la vocazione originaria è una vocazione che è stata restaurata e per la quale tutti gli uomini in qualunque luogo e a qualunque popolo appartengano in qualunque momento della storia umana sono convocati ad accogliere il beneficio. La vita dell'umanità è restaurata ed ecco il Salmo 118, il nostro Salmo, il grande viaggio, vedete, affronta adesso, è l'ultimo Salmo della raccolta, affronta la prospettiva dell'ingresso nella pienezza definitiva del disegno di Dio. L'esodo è una uscita, il viaggio dell'esodo è un viaggio che si sviluppa in continuità con quella uscita dalla condizione di schiavitù, il viaggio della liberazione dall'idolatria, come sappiamo. Ma adesso la prospettiva è rigorosamente determinata dalla meta verso cui il grande viaggio è orientato, l'ingresso nella pienezza del disegno corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente. E qui vedete c'è di mezzo l'incontro con il personaggio che è protagonista nelle cose del mondo, nelle vicende della storia umana, protagonista di quella novità di cui noi stiamo registrando il beneficio, di cui noi stiamo registrando proprio la fecondità, quella novità per cui la nostra vocazione alla vita è restaurata, e questo in un contesto nel quale è l'umanità nella sua interezza e ogni essere umano, per quanto minuscola creatura nascosta in qualche angolo di mondo e già spazzata via dai tempi che incalzano lungo le strade della storia umana, ed ecco per ogni essere umano la vocazione alla vita è restaurata, come sappiamo, ma c'è un protagonista. Il Salmo 118 in modo esplicito fa riferimento a colui attorno al quale si viene raccogliendo il corteo dell'umanità in cammino, il nostro modo di partecipare a quel immenso coro di voci di cui parlavamo leggendo il Salmo 117, partecipare a quella vicenda che è ecumenica, come ancora rimarcavo a modo mio poco fa. Ed ecco, il Salmo 118 che chiude la raccolta dello Hallel egiziano pone un sigillo su questa novità indiscutibile, irrevocabile, una novità che non è affidata a delle soluzioni ipotetiche, per quanto gli entusiasmi possano accendere nell'animo umano grandi slanci e grandi fervori, ma è ormai una novità instaurata per come Dio stesso si è presentato a noi e ha operato nelle cose del mondo attraverso il personaggio che ha tutte le caratteristiche, come adesso constatiamo, di una figura messianica e che prende in modo così autorevole e in modo così coinvolgente posizione nel Salmo che adesso leggeremo, Salmo che conclude la raccolta, ma vedete, in questo modo è anche vero che il Salmo 118 ci incoraggia a ripartire da capo e a ritrovarci lungo il percorso che abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare, il percorso che è sempre attuale per tutti noi, ritrovare lungo questo itinerario come la presenza di un compagno di viaggio che ci precede, che ci sostiene, che conferisce al nostro cammino una determinatezza irrevocabile. Dunque, il Salmo 118, che ha tutte le caratteristiche di un canto che accompagna lo svolgimento di una liturgia di ringraziamento. Abbiamo a che fare, come vi ho ricordato proprio adesso, con una figura regale che si presenta reduce da un'impresa che lo ha esposto a rischi pesantissimi, ed ecco questo itinerario più che mai drammatico che qui viene illustrato per sommi capi ormai è stato percorso interamente in modo tale che il personaggio qui rivolto alla scena pubblica del mondo intenzionato in modo esplicito a dare testimonianza di sé così da coinvolgere una platea immensa, ecumenica, universale, ebbene si presenta a noi come colui che ha instaurato la vittoria decisiva. Ed ecco che è questo il passaggio decisivo, perché da quell'itinerario che abbiamo inquadrato come un'uscita si giunge adesso a quella tappa determinante dell'itinerario che possiamo ben definire ingresso. Dunque si illumina così tutto il percorso della storia umana fino all'ingresso nella terra della vita. C'è di mezzo naturalmente la rievocazione di tante tappe della storia della salvezza, la storia del popolo di Dio, la figura messianica che qui adesso compare e che parla in prima persona, che racconta quello che è avvenuto, naturalmente assume fisionomia figure, personaggi che conosciamo per altra via. Certamente, vedete, qui il suo modo di presentarsi implica il coinvolgimento di un immenso corteo, il corteo a cui si rivolge il nostro personaggio riconoscendo in esso la presenza della folla umana. Ci sono anche altre voci che nel corso del Salmo, come subito leggeremo, prendono una loro particolare eloquenza, intervengono. Fatto sta che la scena che sta sullo sfondo del nostro Salmo è facilmente ricostruibile dopo i primi quattro versetti che contengono le acclamazioni che compongono l'invitatorio. Ecco, dal versetto 5 al versetto 18 il personaggio che si presenta, che è reduce da un'impresa che lo ha messo duramente alla prova fino al rischio estremo, il rischio della morte, ed ecco è lui stesso che racconta quello che è avvenuto. E in questo contesto ci sono poi due interruzioni, di cui ci renderemo conto al momento opportuno. Nel corso della storia della salvezza, vedete, più volte abbiamo a che fare con vicende che riguardano un cammino che orienta il popolo nella sua interezza o qualche figura particolare verso la terra, verso la città, verso il tempio. Adesso, vedete, è il Messia che racconta. Dopodiché, dal versetto 19 in poi, abbiamo a che fare in modo più esplicito con il corteo e la partecipazione alla festa di colui che è testimone della vittoria, che chiama l'umanità intera a rinascere per la vita che non muore più. E la seconda sezione del Salmo poi si articola in quattro brevi strofe. Il corteo, quando ancora lui, il Messia, chiamiamolo pure così e ci intendiamo, il Messia è presente e in modo sempre più evidente è in atto una convergenza tra il suo cammino e quello del corteo che gli si è andato raccogliendo intorno. Versetti da 1 a 4. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Quattro versetti dove risuona puntualmente il medesimo ritornello, quello che già conosciamo dal Salmo 100. Per la prima volta è risonato questo motivo che sintetizza in sé tutte le possibili, reali e necessarie motivazioni per lodare il Signore, perché eterna è la sua misericordia. Poi avremo a che fare col grande Hallel e ancora i salmi che verranno. Dica Israele, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aaron, vedete, si parte da un invito che è rivolto a una moltitudine non meglio identificata, l'invito rivolto al popolo dell'alleanza Israele, l'invito rivolto a coloro che nella comunità di Israele svolgono un ruolo di responsabilità per il culto, lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia, e quindi l'invito è rivolto a tutti coloro che, senza appartenere in modo esplicito e in modo rigoroso alla comunità di Israele, comunque appartengono, per così dire, all'area dei simpatizzanti, i timorati di Dio. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. L'invito ha degli interlocutori precisi, ma ha degli interlocutori che man mano assumono una fisionomia sempre più tale da aprirsi e coinvolgere in sé tutte le presenze umane sulla scena del mondo, perché eterna è la sua misericordia. Dunque siamo, vedete, alle prese con l'ultimo salmo della raccolta. Prospettiva dinanzi a noi è segnata compimento di un itinerario che, in quanto siamo stati tirati fuori dalla condizione di schiavitù rispetto all'idolatria, adesso entriamo nella pienezza della vita. Non è un itinerario che rimane per aria, che rimane a mezzo, che rimane in sospeso, che rimane come un'ipotesi ma aleatoria e inconcludente. No, è proprio un ingresso, perché eterna è la sua misericordia. E dunque questa eternità riguarda tutto del passato, ma riguarda tutto del presente e riguarda tutto del futuro. Il futuro. Questo viaggio, vedete, così come ci è stato proposto, nel quale ci siamo trovati inseriti, ci definisce a partire dal nostro passato per quello che viviamo nel presente, ma ci definisce in un contesto dove il futuro è già come dire, addomesticato, reso docile e obbediente rispetto a quella novità che Dio ha voluto manifestarci. E questa novità adesso, vedete, assume in maniera autorevolissima, al di sopra di ogni possibile obiezione, la fisionomia di un personaggio, il Messia. Eccolo qua. Nell'angoscia ho gridato, vedete adesso, dal versetto 5, è lui stesso che si presenta, è lui stesso che racconta. Vedete, subito ci rimanda a una vicenda che lo ha esposto a una opposizione. Lo ha esposto a un conflitto, una stretta, l'angoscia è una situazione nella quale manca il fiato necessario per vivere, dunque una situazione di prova quanto mai penosa, e gridare quando manca il fiato sembra un'impresa impossibile, e vedete, lui ne ha fatto esperienza in maniera personalissima. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo. Mi ha portato al largo, questo mi ha tratto in salvo, mi ha portato al largo. Ecco, vedete, ha affrontato tutte le contrarietà, tutte le opposizioni, tutte le situazioni di fragilità nella condizione umana che è alle prese con ostacoli che niente meno tolgono la possibilità di respirare. E vedete, in tutto si è mosso nella confidenza e nella obbedienza al Signore. Il Signore mi ha risposto, il Signore mi ha portato al largo, e insiste: il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi un uomo? Il Signore è con me, mi aiuto, io sfiderò i miei nemici, questo sfiderò i miei nemici, io affronterò direttamente quelli che mi odiano. Dunque, vedete, espressioni che confermano come davvero quella situazione di difficoltà che ci è stata descritta come prima battuta del suo racconto, in realtà lo ha esposto a una opposizione crescente. Il conflitto è andato facendosi sempre più stritolante, un turbamento che evidentemente lo ha messo in difficoltà proprio per quanto riguarda non soltanto i dati esterni degli ostacoli che ha dovuto affrontare, ma la fragilità interna, possibilità di respirare, ma quella provocazione che mette in dubbio le capacità di resistenza, di sopravvivenza, di superamento. Dunque il conflitto riduce un personaggio come quello che adesso qui si presenta a noi all'esperienza estrema della fragilità umana. Ebbene, il Signore, come vedete, come insistente è il richiamo al nome del Signore, il Signore, lui è passato attraverso quel rifiuto sempre più incisivo e micidiale, e adesso ne avremo un ulteriore riscontro nei versetti che seguono. Il Signore è l'opera del Signore, quello che è avvenuto in lui nella sua condizione umana, nel momento in cui ha dovuto affrontare i limiti, le precarietà, le sconfitte, le miserie, i dolori della condizione umana. E qui vedete una prima interruzione, versetti 8 e 9, un'altra voce, è la voce di qualcuno che osserva la scena e ne trae motivo per esprimere un insegnamento di carattere sapienziale. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti, nei potenti, sì, nei padroni, coloro che contano, coloro che occupano la scena pubblica del mondo. L'uomo, diceva il versetto 8, la presunzione del potere, aggiunge precisa il versetto 9. Una riflessione su quello che qualcuno sta osservando come lo spettacolo che pubblicamente il Messia offre di sé e del suo cammino. Infatti di seguito è il suo racconto che prosegue: tutti i popoli mi hanno circondato. Vedete che le avversità sono sempre più pesanti, massicce, tutto lascia intendere l'impatto con una violenza spietata. Tutti i popoli? Ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Notate come adesso questa espressione suona alla maniera di un ritornello: nel nome del Signore, nella relazione con il Signore, quello che già leggevamo precedentemente, e adesso di nuovo ci riusciamo, ma è opera del Signore. E infatti prosegue il versetto 21: mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Un'aggressione sempre più aspra, intransigente, violentissima, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco. La mia Bibbia dice che divampa tra le spine. Probabilmente il verbo usato qui dovrebbe essere inteso come è il fuoco che si spegne, vedete, un rovetto che brucia, arde in un momento con grande vigore, una fiammata così dirompente, e poi ecco si spegne. E così le api che mi hanno circondato, ma come un fuoco che si spegne tra le spine, nel nome del Signore li ho sconfitti. Il ritornello si ripete insistentemente: mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Vedete, non sono precisati i dettagli di questa vicenda e neanche ci interessa. Quello che constatiamo comunque è che tutte gli ostacoli che possiamo immaginare, che di fatto noi stessi sperimentiamo nella realtà fisica, nelle situazioni sociali, nella fatica di un discernimento interiore, tutti gli ostacoli sono stati motivo di inciampo sul suo cammino, ed ecco, li ha affrontati, li ha superati, li ha attraversati nel nome del Signore. Questo è naturalmente il motivo decisivo per come sono andate le cose, fino al versetto 14 dove leggiamo: mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Notate che questo mia forza e mio canto è una citazione dell'inno di vittoria che leggiamo nel capitolo 15 dell'Esodo, che poi risuona sempre nella celebrazione della veglia pasquale tutti gli anni. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. E questo termine salvezza è lo stesso termine che, guarda caso, nel rigo seguente è tradotto con vittoria. La mia salvezza è la mia vittoria, certo, la vittoria del Messia, in quanto la vittoria è del Signore, che fa di questo personaggio che è stato aggredito, che è stato oggetto di violenza, che è stato rifiutato, che è stato maltrattato, che è stato schiacciato sotto un peso massiccio. Gli antichi commentatori della tradizione ebraica leggono in questa figura il personaggio Davide. Davide è colui a cui è stata rivolta la promessa riguardante il discendente, il Messia. E il Salmo guarda in questa direzione, la figura messianica, il discendente promesso a Davide, ma lo stesso Davide che ne ha patite di tutti i colori. Proprio questo è il motivo per cui a questa figura che emerge dai versetti del Salmo 118 viene dalla tradizione interpretativa degli antichi assegnato un titolo regale. È così che diventa re, dove la figura regale per antonomasia nella tradizione di Israele è proprio Davide. E quindi mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia vittoria. Già, Davide re. Conviene a questo riguardo considerare ancora una volta come si tratti di una regalità irrorata di lacrime. Una regalità che espone il nostro personaggio messianico a un'esperienza di solitudine insopportabile, per come riusciamo a intendere secondo i nostri criteri. Ed ecco, c'è stato un primo intermezzo, una prima interruzione, la voce di qualcuno che riflette con un linguaggio sapienziale su quello che è avvenuto, per come il Messia sta raccontando, e qui adesso nei versetti 15 e 16 un'altra interruzione che dà voce, per quello che riusciamo a intendere, a un coro di carattere liturgico, un coro che sta a modo suo predisponendo la coralità festosa che accoglierà il Messia nel suo ingresso vittorioso. Infatti qui leggiamo: grida di giubile, di vittoria, salvezza, la vittoria, la sua vittoria. Ma nelle tende dei giusti c'è un padiglione nel quale il coro è sistemato e si sta preparando ad accogliere l'ingresso, la venuta del vittorioso. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ecco, un coro di voci che si stanno allenando per accompagnare e celebrare come merita il vittorioso che sta portando a compimento la sua impresa, il suo viaggio, il suo itinerario e quindi il suo ingresso nella terra, nella città, nel tempio. Eppure vedete ancora versetti 17 e 18, mentre già i preparativi alludono a una celebrazione liturgica che accoglierà la presenza di colui che viene per entrare, che viene per regnare, non morirò, resterò in vita, dice il versetto 17, riprende, vedete, la voce del narratore, il Messia che racconta quello che gli è successo e che qui, in modo ancora più preciso di quello che già abbiamo potuto intuire, fa riferimento a un rischio mortale che egli ha affrontato senza cercare soluzioni vantaggiose, alternative, privilegiate, ed è stato liberato dalla morte. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Tutto lascia intendere, vedete, come poi interpretano i padri della Chiesa, che non soltanto ha evitato la morte, ma è passato attraverso la morte, e anche la morte ha obbedito al suo passaggio vittorioso, trionfale. Non morirò, resterò in vita, annunzierò le opere del Signore. Già, è il Signore protagonista di questa novità. Per cui, vedete, qui annunzierò, dice il Messia, mi sembra opportuno tradurre con racconterò, non so come dice la nuova traduzione.
No, annuncerò.
Sì, ma racconterò le opere del Signore. E il versetto seguente aggiunge: il Signore mi ha provato duramente. Dunque, prove. Qui è usato un verbo che altrove viene usato niente meno che per descrivere le prove, le lezioni, proprio i flagelli a cui è stato sottoposto il faraone in Egitto. Ebbene, il nostro personaggio messianico ha affrontato una prova, una serie di prove, la prova per eccellenza, l'impatto con la opposizione micidiale rispetto alla vocazione alla vita, l'impatto con la morte. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Ecco, vedete. E questo suo essere è stato provato fino a questo estremo, adesso è divenuto il contenuto essenziale del suo racconto. Lui ormai racconta tutto quello che precede nel Salmo 118, è racconto, e adesso vedete qui nel versetto 17 e inseparabile adesso nel versetto 18, abbiamo davvero a che fare con la dichiarazione esplicita del nostro Messia. Sta raccontando perché questo suo modo di raccontare è il modo per testimoniare come le opere del Signore si realizzano nella storia umana, come l'opera del Signore si è realizzata in lui e come, raccontandosi, il Messia è premurosamente rivolto a tutti gli esseri umani che ha incontrato lungo il suo percorso. È un percorso pasquale di discese, di risalita, di morte, di resurrezione. È il percorso per antonomasia, è il grande viaggio. Peraltro il Salmo 118 è il Salmo che risuona nella Settimana Santa proprio a ripetizione. Ebbene, il suo racconto è quello che gli consente di essere presente nel rapporto con tutti gli esseri umani. Quel suo itinerario incrocia tutte le strade e realizza un contatto tra lui e tutti i viandanti, nel tempo e nello spazio. E questo suo modo di raccontarsi è il modo per trasmettere quella novità che in lui è l'opera vittoriosa del Signore, il racconto del Messia. E allora qui, vedete, ecco il Salmo prosegue dal versetto 19 dando esplicitamente spazio al corteo. Ma quel corteo, vedete, che è esattamente l'espressione di come tutta la realtà umana, tutta la moltitudine umana, tutta la folla umana, tutti quanti noi siamo inseriti, in qualche modo trascinati, in qualche modo interpellati, in qualche modo ricapitolati, rincalzati, travolti dal passaggio del Messia. E quel racconto che il Salmo 118 offre a noi, laddove il Messia in prima persona rende testimonianza di sé, di come l'opera del Signore si è compiuta in lui, è il racconto che donato all'umanità intera e a ogni essere umano in ogni luogo e per tutti i tempi, come testimonianza di una novità che investe la vocazione alla vita di ogni viandante, di ogni essere umano. È il suo racconto per noi, ed è quel racconto mediante il quale ci sta aiutando e vuole aiutarci a renderci conto di come l'opera del Signore in lui è l'opera del Signore che instaura una novità che riguarda noi e che riguarda il nostro modo di essere corteo, di essere partecipi, di essere viandanti, di essere in cammino, di essere in processione, di essere parte di quella storia umana che si immerge nella prospettiva che è stata tracciata dal suo passaggio. Quattro strofe in questa seconda sezione del Salmo. La prima strofa, nei versetti 19, 20, 21, una cerimonia di ingresso. Ecco, apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza, di nuovo la mia vittoria. Vedete, qui le voci si alternano, la voce del Messia che ancora si fa udire, ma il suo proclama indirizzato l'immagine di un muraglione, di un fortilizio, di una compagine muraria laddove si deve aprire una porta, ma la porta per rendere grazie al Signore. Qui il versetto 19 è la porta per rendere grazie al Signore, è la porta che si apre per gli innocenti. I giusti qui sono gli innocenti, i vittoriosi innocenti, vittorioso colui che è lo strumento mediante il quale il Signore ha instaurato la sua salvezza, ed è innocente. E vedete come questa sua innocenza è immediatamente tradotta nel modo di presentarsi come l'interlocutore che ringrazia che ringrazia il Signore, che ringrazia Dio. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito. L'interlocutore che benedice, e nella pienezza dei tempi, è il Figlio che rende lode al Padre. Io ti benedico, dice Gesù, ricordate quei testi nei Vangeli secondo Matteo, poi secondo Luca, io ti rendo lode, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Prima strofa, una cerimonia di ingresso. La seconda strofa ha una caratteristica più meditativa su quello che è successo e su come quello che è successo investe la storia dell'umanità intera. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno, la mia Bibbia dice, fatto dal Signore, anche da voi suppongo. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Questo è il giorno fatto dal Signore. Vedete che così la traduzione suona molto familiare alle nostre orecchie. Tra l'altro era il versetto che è stato proclamato per tutta la settimana di Pasqua al canto dell'Alleluia. Tutti i giorni, questo è il giorno, questo è il giorno, questo è il giorno. Ma vedete che in realtà nel testo ebraico, poi la traduzione in greco, in latino, alla lettera è ripresa dalla nostra traduzione, ma nel testo ebraico di per sé, vedete, l'attenzione sta sul fatto che è l'opera del Signore, che questo giorno è rivelazione per noi di come opera il Signore, di come opera il Signore in tutti i giorni, di come opera il Signore. Non perché questo giorno è un giorno ritagliato rispetto agli altri e resta così come un evento autonomo rispetto al complesso articolatissimo e lunghissimo di tutti gli altri giorni. È il modo di operare del Signore nella storia umana. Comunque sia, vedete, questo è il giorno del Messia. Ma quel giorno che detta la misura di tutti i nostri giorni, su questo avremo modo di riflettere tra qualche momento, proprio rileggendo il brano evangelico che conosciamo. Questo è il giorno del racconto, è il giorno in cui il Messia si racconta, è il giorno in cui opera il Signore. Vedete, è il giorno nel quale ogni vita scartata, perduta, viene ricomposta nella comunione con l'opera del Signore che vuole la salvezza, che vuole la vita, che vuole ricondurre la moltitudine umana alla sorgente. E il Messia di questa novità ormai realizzata in Lui è il testimone maturo e definitivo. È il giorno del suo ringraziamento, il Messia ringrazia, è il giorno in cui la sua vittoria viene celebrata nel momento in cui è testimoniata la sua innocenza, ed è il giorno in cui tutte le realtà, per quanto derelitte, compromesse, inquinate della storia umana, vi è tutta questa complessa accumulazione di situazioni, di eventi, di figure, di esseri umani, di creature, tutto viene valorizzato come materiale adeguato a partecipare alla costruzione di un nuovo edificio. La pietra scartata. Questo è il giorno in cui agisce il Signore. Questo è il giorno della storia umana. È il Messia che racconta. È il suo giorno, ed è il giorno nel quale è ormai attivata una festa di cui tutti gli esseri umani sono chiamati a godere il beneficio. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Allora la terza strofa, vedete, dona Signore la tua salvezza, Oshana, Oshana, Osanna, Osanna, dona Signore la tua salvezza. Qui la terza strofa descrive sommariamente una cerimonia di accoglienza. Dona Signore la vittoria, c'è qualcuno che chiede, è il corteo che chiede di essere ricevuto, là dove entra. Il Messia vittorioso, perché è innocente, perché è passato attraverso la morte, perché ha assunto la posizione di pietra di fondazione, in quanto ha conosciuto tutto il tragico dolore dello scarto. Ebbene, dona Signore la tua salvezza, dona la tua vittoria, Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Anche qui vedete la traduzione, potrebbe, come siamo abituati a intendere, è un po' un disoriente, perché benedetto nel nome del Signore, colui che viene, non benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto nel nome del Signore, colui che viene. Colui che viene è il Messia, in quanto è benedetto Lui, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Dunque è una benedizione che dilaga. La vita del Messia, che entra, è una vita che è sorgente di vita. La benedizione, vedete, che da Lui ridonda su tutti coloro che sono in cammino e stanno arrancando sulla strada della storia. Per ogni essere umano, una luce per la vocazione alla vita di tutti. Dio il Signore è nostra luce, dunque il mondo nella luce, il mondo per la vita, e questo è il, come dire, il frutto maturo della missione portata a compimento dal Messia, che ha conferito a tutte le componenti dell'universo, creature di Dio, il valore che dall'origine era stato loro conferito, restituito questo valore al servizio della vita, nella luce. Nella luce. Dio il Signore è nostra luce. Questo versetto risuona insistentemente nella liturgia bizantina, man mano che ci si accosta alla veglia pasquale, risuona anche nella celebrazione liturgica dell'Eucaristia. Dio il Signore è nostra luce, è nostra luce, ci ricolloca nel mondo in modo tale che tutto quello che riguarda la relazione con le creature di Dio, tutto ritrova il valore originario di strumento valido al servizio della vita. Ebbene, vedete la strofa conclusiva, quarta strofa di questa brevissima sequenza di versetti, e qui è come se assistessimo alla processione finale, al momento finale. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare, appunto l'immagine di una processione è inconfondibile. Ordinate il corteo, dunque il Messia entra ed ecco che trascina dietro di sé la processione che è predisposta in maniera tale che nessun essere umano resti estraneo, resti fuori misura, resti disinteressato. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio, qui è il versetto 28, è ancora voce del Messia, proprio la sua. Sei tu il mio Dio, ti rendo grazie, è come se tutto il percorso che gli ha compiuto, la missione che lo ha esposto a tutte quelle avversità che conosciamo fino alla morte, si ricapitolasse in questo tu. sei tu il mio Dio, è il tu del figlio che risponde al padre, è il tu del figlio che si consegna al padre carico di tutto il dramma che ha vissuto, carico di quella condizione umana che lo ha esposto alle piaghe più dolorose fino alla morte. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Ecco, la grande Eucaristia. La grande Eucaristia, il grande ringraziamento del Messia. Ed ecco che l'affaccio rimane aperto su un orizzonte che tutto contiene nello spazio e nel tempo. Infatti vedete che il Salmo si conclude con questo versetto 28. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. E dunque una ripresa esattamente del primo versetto: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, che è anche il versetto che chiude non solo il Salmo ma chiude l'intera raccolta dello Hallel egiziano. E vedete, è la ripresa del versetto 1. Dunque è una conclusione ma è un rilancio, è una conclusione ma è un'apertura, ed è come l'affaccio su quell'orizzonte all'interno del quale si svolge la storia ancora della nostra generazione, del nostro popolo, della nostra vicenda umana. E così la nostra generazione è stata per le generazioni del passato, sarà per le generazioni del futuro, all'interno di un orizzonte dove per tutti e sempre il racconto del Messia continua a esercitare il valore di una benedizione che ci restituisce il valore irrevocabile della nostra vocazione alla vita, in un cammino di conversione che rende anche la morte obbediente fino a quella pienezza che con un linguaggio che viene da lontano ma che poi risuona ampiamente nella letteratura evangelica, pienezza che si chiama il regno della luce, il regno della gloria, il regno della vita, il regno della comunione, il regno della pace, il regno del Messia, che è il protagonista della vita nuova e che raccontandosi a noi, offrendosi a noi, rivelandosi a noi, porgendosi a noi con tutte le testimonianze di cui sappiamo, ci mette nella condizione di inserirci con il nostro vissuto, con la nostra storia, con la nostra fatica, con la nostra miseria, con la nostra morte, inserirci nel varco che lui ha aperto per noi e che in lui, con lui, attraverso di lui, celebra la gloria di Dio. Alleluia. Ed ora, consumato molto tempo, bisogna però che diamo uno sguardo al brano evangelico, che conosciamo bene, è una delle pagine forse più note di tutto il Nuovo Testamento. E vedete che il brano evangelico, versetto 13 del capitolo 24 nel Vangelo secondo Luca, si apre con un'espressione che, guarda caso, ci rimette in sintonia con il testo del Salmo 118 che abbiamo appena letto. In quello stesso giorno, quale giorno? In quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano in tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ecco, conosciamo bene questa narrazione. In quello stesso giorno, ricordate nel linguaggio del nostro evangelista Luca, l'oggi della visita di Dio. Oggi è nato per voi nella città di Davide, vi evangelizzo una grande gioia, l'angelo che si rivolge ai pastori nel capitolo 2. Oggi, l'oggi della visita di Dio, è il giorno che detta la misura di tutti i nostri giorni. Ma era il giorno del Messia, questo è il giorno, diceva il Salmo 118. Questo giorno diventa oggi per noi, in virtù, vedete, di quel che leggiamo sfogliando le pagine a ritroso, ma basta girare una pagina sola, suppongo, leggiamo nel versetto 23, è quel giorno che diventa oggi per noi in virtù della memoria di Gesù Messia. Infatti, ricordate nel racconto della Passione secondo Luca, versetto 42, il malfattore che è appeso alla croce sta morendo accanto al Signore, si rivolge a lui dicendo: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E la risposta di Gesù: in verità ti dico, oggi con me nel giardino della vita. Versetti 42-43. Dunque, vedete, è il suo ingresso regale quando entrerai nel tuo regno. È l'ingresso regale del Messia. Questo ingresso avviene in modo tale da coinvolgere la vergogna mortale della nostra condizione umana. E il malfattore sulla croce invoca la memoria: ricordati di me, dove la memoria, vedete, è lo spazio interiore nella nostra realtà di esseri umani, lo spazio interiore del discernimento, della custodia, dell'accoglienza, è lo spazio interiore concepito come un grembo, come una capacità di interpretare, apprezzare, valorizzare la realtà di tutte le componenti dell'universo nel quale siamo inseriti, il mondo, le persone, gli altri. Ricordati di me nel tuo regno, entrando nel regno. Dunque, oggi con me nel giardino della vita, dice Gesù. In quello stesso giorno, dunque, è l'oggi della vista di Dio. Ma l'accesso del nostro giorno, quello che stabiliamo secondo le date del nostro calendario, l'accesso del nostro giorno a quell'oggi, vedete, esige una rieducazione della nostra memoria. Se voi in questo capitolo 24 ritornate indietro di qualche riga, versetto 6, quando le donne si recano al sepolcro, cercano il cadavere, naturalmente hanno portato aromi, profumi, unguenti, perché devono sistemare decorosamente quel cadavere, ed ecco due figure angeliche. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è resuscitato. Sto leggendo il versetto 5, il versetto 6. Colui che è vivo, ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava, eccetera. Ricordatevi, ricordatevi. Fatto sta che subito dopo, il versetto 18, esse si ricordarono, versetto 8, esse si ricordarono delle sue parole. Dunque è una rieducazione della memoria necessaria. È una questione della memoria, che è una rieducazione di quello che è lo spazio interiore nel nostro vissuto umano, vedete, le donne sono interpellate perché si tratta di incontrare il vivente. Cosa vuol dire che abbiamo a che fare con il vivente? Voi cercate il cadavere, mentre invece egli è vivo, e ricordatevi. Dunque l'incontro con il vivente, ma come può avvenire questo incontro se non si rieduca la memoria? La memoria, vedete, la memoria non soltanto come reminiscenza di qualcosa che sta nel passato, la memoria è come ristrutturazione dell'intimo, dell'animo umano, e dunque come il nostro giorno può e deve diventare quel giorno, così che l'intimo del nostro cuore umano sia in grado di accogliere in pienezza la vocazione alla vita, l'incontro con il vivente. Vedete, questa battuta di avvio qui nel nostro brano evangelico è importantissima. In quello stesso giorno, già, la nostra vocazione alla vita, a quella vita che è vittoriosa sulla morte, il vivente, è il Salmo 118. Sì, ma la sua vita. Come il nostro giorno diventa quel giorno che è attuazione in lui dell'opera di Dio, come diceva il Salmo 118, che in lui è l'oggi della vita che non muore più, come il nostro giorno diventa quel giorno, quello stesso giorno. È in questione, vi dicevo, la nostra memoria, l'intimo del cuore umano, è in questione l'accoglienza matura, piena della nostra vocazione alla vita, che è la vita sua, vittoriosa sulla morte. E la realtà delle cose, vedete, sembra invece qui del tutto uguale a quello che sembra essere da sempre la condizione umana, senza novità, senza alternative, senza riscatto. La durezza dei fatti, quello che sappiamo bene, e i due discepoli ne parlano tra di loro, una durezza di vicende che hanno dovuto affrontare spettatori un po' marginali, ma comunque coinvolti, e coinvolti pateticamente in una vicenda che ha congelato il cuore, che ha oscurato il volto e che ha fratturato le loro relazioni, tant'è vero che questi se ne stanno andando da Gerusalemme, non ne vogliono più sapere, anche se per altri versi sanno tutto, perché poi leggendo già apprendiamo che le donne sono andate al sepolcro, hanno avuto una visione di angeli, dicono che lui è vivo, le cose stanno così, effettivamente il sepolcro è vuoto, dicono che lui è vivo, ma sanno tutto, ma la loro tristezza è desolante, tristezza micidiale. Conoscono la sconfitta dei loro desideri, conoscono l'angoscia della disperazione, lo dicono espressamente. Già, vedete, tutte quelle situazioni avverse che il Messia nel Salmo 118 ha affrontato. Questa è la realtà del loro giorno? Quello stesso giorno! Com'è possibile che il nostro giorno, sia il giorno nel quale la sua vittoria sulla morte, l'essere lui il vivente, costituisca l'impulso generativo che ci sottrae, ci libera, ci strappa rispetto a quella durezza dei fatti per cui noi continuiamo ad essere prigionieri della nostra disperazione. Ed ecco, vedete, il brano evangelico, come viene educata la loro memoria, come viene educato il discernimento del loro modo di stare al mondo. Non ho molto da dire e bisogna che mi sbrighi, ma vedete, intanto il brano evangelico ci parla di un incrocio di strade. Gesù in persona si accostò, si avvicinò e camminava con loro, versetto 15, già, un incrocio di strade, anche se i due non si rendono conto della presenza che li accompagna, ma è così, arriverà il momento in cui scopriranno quello che magari per lungo tempo è rimasta come una realtà incomprensibile, ed ecco qualcuno che li accompagna, e in ogni caso questa situazione li costringe a prendere coscienza del loro disagio insopportabile, perché quel viandante sconosciuto li interroga, li costringe a fermarsi per un momento, interpellati, quando qui nel versetto di Gesù si fermarono col volto triste, schizroppì, dice il testo in greco, con uno sguardo da scitto, gli sciti, i barbari del nord, del Caucaso, uno sguardo torvo, già. E vedete, quella presenza sconosciuta li interpella. Devono comunque inevitabilmente rendersi conto di come stanno male. Una vita impossibile questa. Eppure sembra che tutto sia ridotto alle misure della normalità, ma la normalità è una vita impossibile. C'è qualcuno che bussa al loro cuore, dice: cosa avete nel cuore? È Gesù stesso che usa questo linguaggio adesso, perché Gesù riprende la parola nella conversazione con loro, ed è un forestiero, solo tu sei forestiero a Gerusalemme, ma dice: che cosa avete nel cuore? Già, un incrocio di strade in questo giorno. E poi ecco che lo sconosciuto si racconta. E si racconta attraverso le scritture. Vedete, quello che leggevamo nel Salmo 118, adesso qui avviene nel momento in cui nel versetto 25 leggiamo che Gesù si rivolge ai due dicendo: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, vedete, si racconta, racconta se stesso attraverso le scritture. C'è di mezzo, dice, una passione d'amore. Non bisognava che il Cristo sopportasse, questo sopportasse è una forma verbale che abbiamo incontrato in altre occasioni, in greco è il verbo paschin, che vuol dire patire, ma che vuol dire non soltanto patire per un motivo di impatto con ostacoli dolorosi che provocano dunque patimento, ma è vero che allude a una tensione appassionata, a uno slancio fervoroso, una passione d'amore. C'è di mezzo una passione d'amore e c'è di mezzo la regalità gloriosa dell'innocente che è stato rifiutato. E Gesù dice, ma non avete recepito, infatti vedete, non sono con il loro giorno in grado di partecipare all'oggi della visita di Dio, l'oggi del Messia. C'è di mezzo una passione d'amore. E questo accesso alla gloria, questo ingresso nella gloria dell'innocente che è stato così brutalmente rifiutato, ed ecco la vittoria gloriosa e tutte le scritture, vedete? E allora il fatto è che l'interpretazione del libro diventa l'interpretazione del loro vissuto, della loro storia, così che anche loro potranno raccontarsi, in quel racconto che è il suo potranno raccontarsi anche loro, potremo raccontarci anche noi, nel racconto che attraverso le scritture egli offre a noi di se stesso. Ed ecco, nel suo racconto potremo inserirci con tutti i disagi che ci riguardano, con tutti i limiti che ci stringono, con tutte le urgenze che ci sollecitano ad assumere impegni che sono sempre al di là delle nostre possibilità e comunque ci rimandano costantemente all'impatto con un limite invalicabile davanti a noi. Ed ecco, quella interpretazione del libro interpreta la nostra vita. Vedete, questo è il giorno del Messia, questo è il giorno suo. E il nostro giorno diventa il nostro modo per ritrovarci inseriti nel suo oggi. E intanto, vedete qui, la condivisione del cammino diventa poi condivisione di stanchezza, diventa nostalgia di casa, diventa bisogno di riposo, ma è la nostra condizione umana, ma il viandante che li accompagna condivide questa stessa situazione. E tant'è vero che poi il versetto 28 dice che quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più, ma essi insistettero: resta con noi. Ecco, lo sconosciuto, già una presenza che ci interpella, ci mette in discussione, che per lì assume la fisionomia di un interlocutore fastidioso e imbarazzante, ed ecco quel suo modo di raccontarsi attraverso le scritture, che diventa il modo per offrire a noi un'occasione finalmente positiva e benefica per inserirci con il nostro vissuto in in una storia d'amore. Con il nostro vissuto, per quanto asfittica sia la nostra esistenza, limitata, condizionata, macinata dentro a innumerevoli contraddizioni. E adesso vedete, è giunta l'ora del tramonto, ed è l'ora del rientro a casa. E i due, che sono di per sé padroni di casa, a Emmaus in quella località, evidentemente è la loro meta, quella a cui aspiravano, si sono tirati fuori dall'ambiente gerosolimitano e adesso sono ritornati al loro ambiente domestico, sembrerebbe così, ma è adesso che scoprono di essere ospiti loro, ospiti a casa proprio, dove dovrebbero essere padroni di casa. C'è di mezzo il pane spezzato. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo dava loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Vedete, il pane spezzato. È un gesto che rinvia a quello che è avvenuto durante l'ultima cena, capitolo 22, versetto 19, ma è un gesto che rinvia a quello che avvenne, come leggiamo nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 9, versetto 16, quando Gesù spezzò il pane dopo averlo benedetto e diede da mangiare alla folla per saziare la fame. Dunque, vedete, il pane spezzato rinvia al gesto che sazia la fame, anzi, vedete, è il gesto che svela la beatitudine di quella fame. Ricordate il Vangelo delle Beatitudini, secondo Luca, capitolo 6. Beati i pinontes, beati gli affamati, perché saranno saziati. Già, quella sazietà di cui parlava il racconto che adesso avevo richiamato nel capitolo 9, quando Gesù spezza il pane per la folla, la beatitudine di quella fame che rivela nella nostra impotenza umana la bontà di Dio. Che vedete, niente meno è il messaggio che riceviamo dalla madre del Signore nel suo cantico, nel Magnificat. Ha riempito di beni gli affamati, pinontes, ha riempito di beni coloro che sono svuotati. E dove vedete questa fame ha a che fare con lo scarto di quelle presenze che il Salmo 118 dichiarava essere realtà meschine, che vengono buttate via con disinvoltura, anzi addirittura con la convinzione di fare un'opera di bonifica. Ed ecco proprio quegli scarti, ed ecco la beatitudine della fame. Nella nostra impotenza umana, la bontà di Dio, dice la madre del Signore nel suo cantico. Colui che spezza il pane, vedete, è invisibile, invisibile. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista, invisibile. Eppure la luce è accesa. Quando qui il versetto seguente afferma che essi si dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Vedete che qui non ci ardeva, questa è una traduzione, forse anche la nuova traduzione,
sì,
dice
non
così.
Ardeva forse, sì.
Sì, ma vedete che di per sé il verbo usato qui, che compare anche altrove, è il verbo che parla di un lume che viene acceso, una lampada accesa. naturalmente anche una fonte di calore, oltre che una fonte di luminosità, ma primariamente è una lampada accesa, dunque è una luce che è stata accesa. E a questo riguardo vedete che ritroviamo ancora una volta il Salmo 118. Dio il Signore è la luce che è stata accesa, la luce che splende nel mondo, e la luce che fa del mondo un contesto nel quale tutte le relazioni nelle quali eravamo sconfitti sono relazioni ristabilite in una gratuità che ci riabilita alla pienezza della vita. Ci ardeva il cuore, dunque una luce nel cuore, è accesa una luce nel cuore. Tutto questo vedete in quanto ci rendiamo conto che camminavamo insieme con il forestiero che lì per lì ci aveva fatto lo sgambetto, e poi l'interpretazione di quelle scritture, ed ecco il suo modo di raccontarsi che ci ridà modo per ritrovarci nella luce, a partire da una capacità di ricordare, di memorizzare, di raccontare, una capacità di discernere che nel cuore nostro diventa sintonia con il suo racconto. La luce accesa nel cuore umano, riconoscerlo adesso significa per loro che sono giunti al vespro di quella giornata che non tramonta più, vedete, è l'ora del tramonto, è l'ora del vespro, che poi è proprio ogni sera al tramonto del sole, che tradizione antichissima, i discepoli del Signore, come capita anche a noi, sono abituati a far proprio il cantico di Maria, madre di Gesù, il Magnificat, è l'ora del vespro, è l'ora del vespro. Colmato di beni gli affamati, e questo vespro, vedete, non è più misurare come il momento che segna il passaggio dal giorno alla notte. Queste sono scadenze che vengono registrate dai calendari, ma nella realtà che ha un valore pieno e definitivo, questo giorno giunto al vespro non tramonta più. Questo giorno è il suo giorno. E adesso è il giorno di loro, i due discepoli, che ritornano a Gerusalemme. In quell'ora, dice qui, partirono senza indugio, quella stessa ora. Il testo alla lettera dice così, partirono. Ed ecco, è il giorno della festa per coloro che partecipano alla costruzione di un edificio nel quale viene dato valore a tutti gli scarti del mondo. Ma vedete, si ritrovano a Gerusalemme, ma è la primizia della Chiesa al servizio dell'Evangelo nella storia umana, è la primizia, che anche come dire, la testimonianza primigenia di una autenticità che poi cerca riscontro nell'adempimento di una missione che passerà attraverso i secoli e i millenni fino a noi oggi. La festa di coloro che partecipano alla costruzione di un edificio nel quale tutti gli scarti del mondo trovano un quale valore in maniera indefettibile è stato loro attribuito. La Chiesa al servizio dell'Evangelo, vi dicevo. È il giorno, vedete, questo che non tramonta più, ed è il giorno dell'Evangelo. è il giorno che incrocia tutte le strade del mondo, l'Evangelo, che è questo giorno, ma che incrocia tutti i giorni della storia umana, i giorni del calendario intendo, ma tutte le strade del mondo sono attraversate da coloro che stanno imparando a ricordare, sono educati nella memoria, rieducati come sempre necessario per noi tutti, e stanno costantemente ritrovando nel racconto che il Messia ha fatto di sé il linguaggio mediante il quale raccontarsi loro e noi, ciascuno e tutti quanti insieme, e c'è di mezzo la parola del libro che ascoltiamo, la parola che interpretiamo, la parola che abbiamo ricevuto e trasmettiamo, e c'è di mezzo quel pane spezzato che conduce in modo veramente paradossale a constatare come siamo animati da uno spirito di fervore, da uno spirito di festa, da uno spirito di entusiasmo, laddove siamo ridotti in maniera dichiarata e pubblica alla condizione di mendicanti, ospiti, nel quanto potessimo vantare titoli di proprietà in casa nostra. È il giorno dell'Evangelo che incrocia, vi dicevo, tutte le strade del mondo, che offre a tutti i viandanti l'occasione per raccontarsi. È quello che poi avviene negli Atti degli Apostoli, il racconto, l'occasione di raccontarsi nella eco di quel racconto, nella continuità con quel racconto, all'interno di quel racconto, nel linguaggio di quel racconto. E così, raccontandoci, poterci ritrovare inseriti in virtù di un indissolubile comunione d'amore nell'oggi del Signore Gesù, nell'oggi del Signore crocifisso e glorificato, nell'oggi eterno di Dio, nell'oggi della sua opera d'amore per la vita del mondo. Signore è Dio ed è la sua luce che è accesa e non tramonta più. Celebrate il Signore perché è buono, diceva il Salmo. Ringraziate il Signore perché eterna è la sua misericordia. E quello stesso giorno è il nostro giorno. Allora ci fermiamo qua.